Keilat Kodesh Roma, 25 di Heshvan, 5747, 27 novembre 1986. Mishmara del figlio di David Gianfranco Ben Shalom Misseni Zichronoli Bracha, nato il 19 di Heshvan, 21 novembre.
Iniziamo da...
Un pezzetto del Mishmara e un pezzetto dell'Imbute, vai.
Un po' di Imbute.
Allora, se state zitti,
גלילאי דאבידן יפלול מתורתי כתוב לתורתי כך מיילתה זבחת ברוך אתה אדוני למי אין חוקך ביקוקו דקשתה שלא ישכח דבריך ויהי אברהם בית אישי שנה ותשע שנים וירא אדוני אל אברהם ויאמר אליו אני אל שדי דרך לפני ויהי דמי ותנע בלידי בני ובניך והרבה עוד יקבי מאוד מאוד ויקול אברהם על פניי וידבר איתו אלוהים לאמור אני הנה בלידי איתך והיית לאב המון גויים ולא יקרא עוד את שמך אברהם והיה שמך אברהם כי אב המון גויים נתתיך ויפרדי עוד יקבי מאוד מאוד ונתתיך לגויים ומלכים ממך יצאו והקים אותי את בלידי בני ובניך ובין זרקה כרקע לדור אדם לבנית עולם להיות רקע לרימו זרקה כרקע ונתתי לך וזרקה כרקע את ארץ מגורכת כולרת כנעה לאחוזת עולה והייתי להם לאלוהים ויאמר אלוהים אל אברהם ואתה את בלידי תשמור אתה וזרקה אחריך לדור אדם זאת בלידי אשר תשמרו בני ובניכם ובין זרקה אחריך אמו לכם כל זכר ומלתם את ביתר לא לכם והיה לעוד בלית בני ובניכם ובין שמונת ימים אמו לכם כל זכר לדור אדם ילית בית ומקנתת מכל הבן ניכר אשר לא מזרקה ואימו לימוי ילית בריקה ובקנת כספיקה וידע בלידי בסתכם לבליד עולם בנגרב זכר אשר לא אימו לבצר אל רדו ונקדדה נפש הימי המאה את בלידי אפר ויומרים אל אברהם שרה היא אשתקה לא תקראת שמה שרה היא כי שרה שמה וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לקבל וברכתי וידע רגועים על כעמים ממנה יהיו ויפול אברהם על פנת ויצעק ויאמר בלבו על לבן מהשנה ייוולד ואם שרה בת 90 שנה תלד ויאמר אברהם אל אלוהים לו ישמעאל יחיה לפניך ויאמר אלוהים אבל שרה אשתך יולדת לך הבן וקראת את שמו יצחק והקים אותי את בלידי איתו לברית עולם לזרוע אחריו ולשמעאל שמנתיקה הנה בירכתי אותו והפרדתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד 12 ניסים יוליד ונתתיו לגוי גדול ואת בלידי הקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת ביתה לדבר איתו ויעל אלוהים מעל אברהם ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר וישבת אברהם ויאמר בעת בצער לא רדל בעצם היום הזה כאשר דיבר איתו אלוהים ואברהם בן 99 שנה ואם הוא לא בצער לא רדל וישמעאל בנו בן 13 שנה ואם הוא לא בצער לא רדל בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו וכל השם בזאת ילד בית ומקנקת מת ונכר נימול איתו עד רק הפס ומען תתקו ינגיל תורה בידי ודיברתי על הנביא
רבי ישמעאל nel trattato di Nedarim sostiene che la Milà è ancora più importante della stessa Torah, in quanto che per quest'ultima viene usata soltanto 3 volte il termine berit, patto, mentre per la Milà ben 13 volte, per cui nella Birkat Hamazon fra le cose di cui il Signore ha fatto dono al popolo ebraico, notiamo che la Milà precede il termine Torah. Nel Sefer HaKinuch, nel capitolo che riguarda questa mitzvah, viene riportata un'opinione che mi sembra molto opportuna qui citare, e dice: fra i motivi di questa mitzvah è che il Signore ha voluto fisicamente, nel corpo stesso dell'ebreo, rendere distinto questi da altri popoli con l'eliminazione del prepuzio, così come lo ha reso spiritualmente distinto dagli altri. E ci si chiede: perché non ha fatto nascere già Maul, già circonciso l'ebreo? Si risponde che la Milà è qualcosa che rende integro e completo l'individuo, e questa integrità e questa completezza avviene per mezzo dell'opera dell'uomo, e cioè il padre o un suo delegato, a questi è da compiere questa mitzvah. E qui si vuole insegnare che come l'uomo può migliorare il suo fisico, il suo stesso corpo, con il Brit Milah, così pure è all'uomo da migliorare la sua parte morale e spirituale, quindi è qualcosa che appartiene a noi. Abraham Avinu, l'abbiamo letto poc'anzi, non viene definito Shalem e Tamim, e sì che di Mitzvot Abraham Avinu già ne aveva compiute tante, fino a che non si circoncide, e infatti è scritto Italek Lefanai Veyetamim. Non dimentichiamo che il Brit Milah respinge perfino lo Shabbat, nel senso che il bambino che nasce di Shabbat, se le sue condizioni fisiche lo permettono, viene circonciso il Shabbat successivo. Da un verso di Irmiah, esattamente nel capitolo 33, impariamo l'importanza di questa mitzvah dal fatto che essa è sempre portata dall'uomo, accompagna sempre l'individuo giorno e notte, a differenza di tutte le altre mitzvot che invece vengono compiute soltanto di giorno. Non viene circonciso il bambino senza il permesso del padre, dice la Halakha. Se però si tratta di una persona, e non Shomer Torah, che rifiuta tutta la Torah, sta al Bet Din preoccuparsi della Milah di questo bambino. E se la cosa per il momento rimane impossibile ed il bambino rimane Arel, incirconciso, quando si fa più grande deve egli stesso procurarsi e quindi preoccuparsi per la sua circoncisione. Al 13° anno d'un giorno, ogni momento che questo bambino rimane senza Milà è reo della pena del Karet. Da notare che la pena del Karet riguarda il bambino e non il padre. Grande la parte che tocca ai Sandakim, cioè ai cosiddetti compari. I compari sono coloro che tengono le manine ed il piedino del bambino nel momento della Milà. Il padre si deve procurarsi, dice la Halakha, dei Sandakim Kesharim e i Re Shamayim. Nella comunità di Roma c'è un particolare che non si riscontra in nessun'altra che il là. I Sandakim, cioè i cosiddetti compari, sono due, anziché uno soltanto come dappertutto. È un uso antichissimo di questa nostra Geilla, registrato con molta meraviglia perfino da un Moel di Aspi, un certo Shemuel Yarak, che nel 1599 così scriveva: sono stato a Roma, ho assistito e ho eseguito una Milà, e i compari del bambino, secondo l'uso di Roma, furono due. Esiste però anche una testimonianza non ebraica di un famoso viaggiatore francese non ebreo che nel suo giornale di viaggio in Italia così scrive: il padrino si siede su una tavola con un guanciale in grembo e la madrina gli porta il bimbo e poi se ne va. Evidentemente questo Moel Yarak di Afti procedette alla circoncisione di un bambino di una comunità italiana, doveva essere probabilmente uno o di scuola Tempio o di scuola Nova. E questo uso di avere due sandakim si mantenne anche in seguito ed è rimasto fino ai giorni nostri. Mentre probabilmente questo storico francese, questo viaggiatore francese, doveva assistere ad una milà di un bambino appartenente o a una comunità spagnola o catalana o aragonese o castigliana. Dicevamo che il sandak ha più importanza dello stesso Moel, dato che le sue gambe sono spiritualmente paragonabili alle stesse gambe del Misbeach, dell'altare sul quale si offrivano i sacrifici. Tanto che l'Alaha vuole che alla lettura del Sefer Torah salga per primo il sandak e quindi il Moel. Se il padre sa fare la circoncisione, è bene che sia lui a farla, oppure deleghi un esperto. In una città dove vi siano due Moalim o più Moalim, ed uno di questi è Cohen, il Cohen ha la precedenza. Interessante la raccomandazione che si fa al Moel di recitare poco prima della Milà un Viddui, cioè una tefillà che contenga la confessione delle sue eventuali colpe, poiché in queste occasioni egli, cioè il Moel, è come un Cohen che sta per offrire un'offerta al Signore. E sappiamo dal libro di Vaikra che un'offerta senza Viddui non ha alcun valore. Questa bellissima tefillà che riguarda il Sandak si trova nel libro Me'am Lo'ez, Sefer Bereshit, Parashat Leslecha, pagina Shin Lamed Dalet. Siccome è piuttosto lunga, pensiamo di rimandarla ad altro
punto. Inna la sado e la vada vanne vim ar yeshag mi loira adonai lo indiver mi lo inna ve vasim devarai bevira ove selle yadi gisidira linto ashamai me li sodare tene morle sion la mia ta veia adonai Aieta velenia o vai jannes motena vai al slibne a khabar bo aha izrela vai a geda ha lei deve conoscere salia o deve conoscere la ger con la nevi me care ma ti la chi deve il malache le li ha un lemore coia su nero in me coio si può chica ed maha assi me navshe ha che neve a gole me vaiar vaia come iele che la sciò vaia vo beher sheva asheli yuda vaia na fede nangaro shama devu allah famin mor dene khayo vaia po vaia sheva da da ro te me ha vai shale na shala mod vaio me ramata hadona כך נפשי כי לא טוב אנוכי מאבותיי וישכב וישר תחת רודי mehar veine ze malag no gem bo bayo merlo gum me khore baya be veine mera ashoda ugat re sabe me sa pagal mai mayo hal bayed ma hoya sho mai sta ho maya shomala khadon shenir bai gambo bayo me kum ehor kirav mi meha hadare maya gamba yo halle maiste mayele me ho hilai are bai me yo me be are bai me laila adara elaye me khore Maya vosha mela meara bayale sham veine devara donayela bayo merlo male kapo heliyahu Maya ho mere kanno kineti la donayelo etsevo Kia zemu vrha vene isle, ed miz meho deha harazo, meden ne vieho, are gombe fare, mai vatera lehele vadi, mai vashio ed navishehi, le kagatavam. Mayo merci me avata bahar limne adonai veine loyo berber uagio la veja sabe me fare carie ume shabere se la ye libene adonai lovaru adonai vejararu ahagash lovarangai adonai Me'acharalangan esh lovesh adonai Me'acharesh kol demamah dakha Ma'igish maria baya levana vea tarzo baya se Baya namore peda kamengara Veine elave kol baya mermalekha po Eliyahum Mayo ho mere kanno kinleti la donai lo etseva chi a zebu veri ne fa venne isre ed mi smego de caraso medene viejo are gumbe fore moi vodera nelle vade moi vascio ed la vesciei le cacdavam Mayo verado vayala delle chuble tarre che cammine vora da mase uva tau masha delle cazzelle mele alla raho veti o bennim shir mi shagle mele falizre vede li sham bisha va me avelle me hova ti mi shagle la vita da se fam Me ayanim la lecher chaza el yamit yevo Me ayanim la lecher el yevo Yamit nishaham Me yisharati meidar shiva dalafi Kola birkayim asher lo kare o labal Me kola peh asher lo nashak lohom Mayere misham vaim sen misham ben shafar Veu chore shene masar se madim lefanay Veu bishlem e asar vayavar liyahu elay Vayesh lecha zarato elav Vayang azom el avakar vayar sagre liyahu vayome Esho kanal leivi ulmi Velecha acharecha vayome lo lech shukim me asit illah Vaya shoven beachara, vai karetze veda baka, va itmeheo, ubigli habakar, bishalom abasar, vai temlam me vai yocheo, vai yakom vayele, achare liyahu, vai sharedeo, ualenu adonai sevaol shema, kedosh Israel.
Abramo, no, ma come dire? No, allora, approfitto da questa precedenza, volevo riprendere il passo che avevi citato, Chaim, a proposito della Mishnah di Nedarim, di Rabbi Ishmael, e cercare di capire alcune cose. Allora, nella Mishnah è detto che Rabbi Ishmael dice che Gedolah Milah è più grande perché in realtà all'esto c'è Sre Brito, perché sulla Milah sono stati stipulati 13 patti e naturalmente questo confrontato con la Torah, come ha detto Chaim, per la quale invece sono stati stipulati solo 3 patti. Diciamo, tecnicamente questo volevo dire semplicemente che se uno legge la parasha in cui si parla, che abbiamo appena letto, dell'ordine della Milah, nota che c'è 13 volte la parola berit, e quindi da qui i Chachamim indicavano che 13 volte vuol dire che la Milah vale come 13 patti. Mi sono chiesto che cosa vuol dire questo, cioè cosa vuol dire e cosa significa che la Milah vale come 13 patti, come praticamente le Shlosh Esrei Midot. Che collegamento può esserci? Allora, questo si possa vedere la cosa da due punti di vista. Un punto di vista, diciamo così, di quello che rappresentano le 13 Midot dei rapporti fra Dio e l'uomo, e di quello che rappresentano, e poi per l'uomo stesso, le 13 Midot. È noto che le Midot, i 13 attributi di Dio, cosa significano? Significa che sono i modi attraverso cui Dio entra in relazione con il mondo, o meglio, i modi attraverso cui l'uomo percepisce il modo di entrare in relazione di Dio col mondo. Ora, tutti questi modi di entrare in relazione di Dio col mondo vengono messi in stretto rapporto con la Milah, cioè la Milah vale come tutti questi 13 modi. Ora, può sembrare effettivamente molto strano, perché se uno pensa che intorno a questi 13 modi, in un certo senso, si può costruire molta filosofia, come hanno costruito i nostri maestri da Rambam in poi, cioè il modo di percepire Dio come Chesed, come Rachamim, misericordia, giustizia, eccetera eccetera, può sembrare strano che tutto questo sia messo alla pari della Milah. Ora, io penso che si possa da questo trarre un primo insegnamento, cioè che la Milah, che pure non sembra una cosa molto molto spirituale, in realtà vale come tutte queste 13. Quindi è più importante la Milah in un certo senso, perché la fa l'ebreo, e nel momento in cui l'ebreo la fa, in un certo senso è come se in quel momento entrassi in rapporto diretto con tutti questi 13 modi di Dio di entrare in rapporto con il mondo. Questo penso che possa essere un primo significato. Un secondo significato potrebbe essere che allora cercare di capire in che senso la Milah può essere veramente questo, in che modo con la Milah si può entrare direttamente in rapporto con Dio. Allora, c'è una discussione a proposito dell'opportunità, per rispondere a questa domanda, bisogna vedere un momentino una halakha. C'è una discussione sull'opportunità o meno di dire la halakha di Shecheyanu quando si fa la Milah. E la discussione è abbastanza complessa. Comunque c'è chi dice che bisogna fare la Berachah di Shecheyanu soltanto per il primo figlio, c'è chi dice che comunque non va fatta, e il minhag degli Ashkenazim, come lo porta il Ramah, è che loro non dicono la Berachah di Shecheyanu. Perché non dicono la Berachah di Shecheyanu? C'è una spiegazione per la quale non si può fare la Berachah su una cosa che ancora non è tanto sicura, perché se il figlio non ha ancora compiuto 30 giorni, in realtà non si ha ancora la certezza di poter fare questa Berachah di Shecheyanu. Per questo motivo, per il primo figlio si usa comunque dire, secondo questa opinione, soltanto nel momento in cui si fa il pidyon, il riscatto. Quindi vediamo che c'è questa discussione. Su cosa si basa questa discussione? Sull'opportunità o meno di dire Shecheyanu per l'incertezza che sia ancora vitale questo figlio. Questa è un'opinione. L'altra opinione, che dice che in effetti non è un momento di grande gioia, per il fatto che il bambino si fa la Milah, eccetera, uno è preoccupato, eccetera, e così via. L'opinione invece di chi ritiene che si debba dire la Berakha di Shehiyanu è perché in realtà Shehiyanu non riguarda tanto la simcha del guf, no? Ma il simcha Shebalel, non tanto la simcha, la gioia di aver fatto un atto in qualche modo corporale, ma di aver fatto qualcosa di spirituale. E effettivamente questa qui non mi ricordo l'opinione di chi è, che si parla appunto di Simcha Balev, sto dovendo rivedere, comunque questa è, diciamo, l'opinione di chi ritiene, ripetuta anche da vari altri autori, di chi ritiene che il motivo per cui si fa Shehiyanu è perché si vuole sottolineare proprio la gioia del cuore, come dicono Chachamim in questo caso, e non il fatto puramente corporale della Simcha. E allora penso che noi forse non capiremo bene il significato del rapporto fra 13 Middot e questa mitzvah, tra 13 Middot e la mitzvah della Milah, se non capissimo questo, che da una parte fare la mitzvah della Milah significa fare una cosa con Simcha, e dicono gli Chachamim che tutte le volte che Israele, ogni mitzvah che Israele ha mantenuto che Simcha, bene, e per la quale gli ebrei hanno anche sacrificato se stessi, questa mitzvah niskaima v'adam. Va bene. Quindi qual è in definitiva allora questo, cosa possiamo imparare, penso, da questa Mishnah, di questa opinione di Rabbi Ishmael? Direi che da una parte c'è questo rapporto per cui tra la Milah e i 13 Middot, cui la Milah, che pur essendo un atto corporale, in realtà non è un atto corporale ma un atto profondamente spirituale, e adesso veniamo a capire bene in che senso secondo Iris. Dall'altra, questa mitzvah della Milah solo nel momento in cui viene fatta con Simcha ha la possibilità di essere, possiamo dire, equiparata alle 13 Middot. Cioè ci sono due elementi che intervengono: uno, diciamo, è la Simcha Balev, cioè la gioia del cuore, e l'altro il fatto che la mitzvah della Milah ha una funzione profondamente spirituale. Hirsch dice che lo scopo fondamentale della Milah è praticamente di circoncidere confrontando questo con quanto dicono i profeti, cioè che bisogna circoncidere il cuore, lo scopo della Milah è di tagliare in qualche modo la carne, di circoncidere la carne. Cosa significa questo? Dice Hirsch che bassare in ebraico viene dalla stessa radice di levasser, di annunciare. Cioè lo scopo dell'ebreo è, anche fin dal momento della nascita, è di annunciare qualcosa di diverso, di annunciare questo rapporto diverso che l'ebreo ha con Dio. E questo rapporto diverso si compie esclusivamente e fondamentalmente attraverso la mitzvah. Ed è per questo motivo, secondo l'opinione di alcuni, per cui non si aspetta al 13° anno per fare questa mitzvah. Insomma, uno in fondo, come tutte le mitzvah, uno non ha l'obbligo di farlo, tant'è vero che, come diceva Chaim prima, se lui non ha fatto la mitzvah è lui responsabile, non è il padre responsabile, anche se il padre è fare 5 cose che devi fare al figlio, no? Però è lui il responsabile. Quindi, se nonostante questo, è una mitzvah che l'ebreo fa prima ancora. Ci sono tanti motivi, ma penso che uno dei motivi è che se l'ebreo, il primo rapporto che l'ebreo ha con Dio, in effetti, è attraverso la mitzvah. Quindi mi dicono che tutte le volte che l'ebreo ha mantenuto questa mitzvah, una mitzvah, allora questa mitzvah sta in Mabe Adam, e quindi io spero veramente per il figlio di Gianfranco e di Giulia, che non vedo, che veramente attraverso questa mitzvah di Milà veramente ha il Kayem di Israele.
ברוך אני מאלוהינו, להשמיעו כל תהילתו, בעושרה ותודה כשרדה תפילה, אוהו, ברוך ושמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, יבוא אדוני אמונתו, בנאסר מקווה כבר לדיקה, נודיקה לעולם. Lidor vador, nisapet iladikot.
Amneseach al Hashem ini.
Mitzvah mitavidi.
Oshia Adonai.
Ikamar kapit.
Nifasu emoni.
Yeah.
bere
Gedolot
Asher Amenu
Yisho Amenu Nathide
Eloitanu
Mi Adolanu
Yisho Adnani
Inka
Akasum yomar Adonai
Akit beyesha yati aklot
Adonai
Alo etiolot
Subang alidelelare
Vezutat kibatayi
Adonai
Io vorrei spiegare invece qualche cosa legato poi al testo della Mishmarà. Cioè noi usiamo, come ebrei romani, dire verso la fine della Mishmarà stessa, prima della confusione, riprende questo verso del libro di Baikra del Levitico, dove è scritto Veshachat Oto Aliere Hamesbeach, che altrimenti significa lo sacrificherà sul lato dell'altare a nord davanti al Signore, e spruzzeranno i figli di Aaron, i sacerdoti, il suo sangue intorno all'altare. Ecco, il problema che mi sono posto tante volte è che senso c'ha ripetere questo verso del primo capitolo del Levitico a questo punto. Cioè, che senso c'ha parlare qui della spruzzatura del sangue e della questa cecità che si lascia l'animale più di essere sacrificato? E questo testo che noi ritroviamo nel libro della Mishmarà, noi lo troviamo recitato la mattina con usanze diverse. Secondo gli Ashkenaziti, questo testo va letto dopo aver recitato la Parashat Tamid, cioè dopo aver letto quella parte di Torah che ricorda il sacrificio che si faceva quotidianamente nel Beit Hamikdash. Invece, secondo i sefarditi, questo testo si recita dopo aver letto il brano riguardante il sacrificio di Isacco, recitato sempre la mattina. Queste due usanze diverse hanno a cui riferirsi. Per esempio, chi legge, come gli Ashkenaziti, questo testo riferito legato alla Parashà del Corban sacrificio, perché si dice prima di questo testo Deim in Nazon Corbanò, se lui fa un sacrificio preso dal gregge, sia delle pecore che delle capre, Leolà, come olocausto, deve essere maschio. Quindi noi sappiamo che gli olocausti, e poi dice Beshafato Toro Shafterà, noi sappiamo che gli olocausti, quando si stia al Tempio,
ne facevano due, una la mattina e il pomeriggio, e quindi gli ashkenaziti riferiscono questo testo al brano in Torah che si legge ogni giorno di Fide Sanitrice. Questo per quanto riguarda gli ashkenaziti. Invece i sefarditi fanno un altro ragionamento. I sefarditi dicono, e si rifanno a quello che dice Bet Yosef, riportando un'antica tradizione, che direbbe Dio, questo è il Begrabba, direbbe Dio, cioè Meid Ani Alai, io testimono su di me, direbbe Dio, tra i Goim, tra Israele, sia che lui sia schiavo, sia che sia uomo, sia donna, che nel momento in cui questo brano verrà letto, il Shafat Oto, io mi ricorderò il sacrificio al Romeo, senz'altro, io mi ricorderò del sacrificio di Isacco, figlio di Abramo. Cioè, secondo questa interpretazione, questo testo sarebbe in qualche modo legato al sacrificio di Isacco. E quale riferimento possiamo trovare? È la lettura della parola Zafonna, che non è da intendersi al nord, ma Zafonna nascosto, e si rifà a quella tradizione riportata da Chidà e ripresa da questa Girazzon, che la cenere del montone sacrificato al posto di Isacco è permanente nascosta, Zafonna, Zefunà, Zafun, nascosta davanti a Dio per ricordarsi continuamente dei meriti per intervenire in favore del popolo di Israele. E quindi capiamo pure perché l'immigrazione che diciamo dopo si è fatta la volontà che tu possa ricordarti del sacrificio di Isacco, nostro padre, come se la sua cenere fosse raccolta e posta davanti a te. Questo riferimento chiaro al Midrash. E quindi capiamo che questo testo spiegato come allusione al sacrificio di Isacco si è recitato qua, perché prima si è recitato l'Etchar Razzon, che è appunto riferimento al sacrificio di Isacco. Quindi questa è una tradizione non italiana ma sefardita vera e propria, che questo testo messo qui ha riferimento al sacrificio di Isacco. Questo per un primo punto. Un secondo punto però significa rifarci a un altro Midrash, un Midrash che si trova nel Midrash Tanhuma. A commento del testo di Salmi che dice Kol kevudah bat melech benima, che tutta la gloria, tutto l'onore che riguarda Bat Melech, la figlia del re, sembra donna, considerata figlia del re, benima, è il fatto di stare dentro casa, cioè di mettere in atto un atteggiamento, una condotta fatta di modestia e di serietà. Allora dice Rabbi Yossi, quando la donna, spiego questo testo, quando la donna si nasconde se stessa dentro la casa, lei è adatta a sposarsi addirittura il Kohen Gadol, il gran sacerdote, e addirittura a generare Kohanim Gedolin, dei grandi sacerdoti, come dice il testo, quel che vuol dare tutto l'onore che spetta a questo tipo di donna, Bat Melech, di riservata, modesta, eccetera, penima, di avere dei figli in che modo frequentino la parte più interna del santuario, Kodesh Kodeshim. È bella contemplazione. E quindi, se lei onora se stessa con questa condotta, Mishbezov Za'ad, è la seconda parte del verso dei Salmi, è come che sul suo vestito fosse fatto di strati di oro, come il Kohen portava un vestito mispezzozza a fatto di tarsi, di ornamenti d'oro. A questo punto dice Rabbi Pinchas a Kohen Bar Chama, figlio di Chama, nel momento in cui lei, la donna, è zenuab ed ochabait, che pur stando in casa si comporta in maniera modesta, in maniera educata, in maniera civile, come l'altare del santuario anticamente recava l'espiazione, così anche lei reca espiazione alla sua casa. Cioè la condotta della donna è motivo di purificazione, di espiazione, di togliere qualunque macchia, qualunque peccato che possa riguardare quella famiglia. Perché ha scritto Ishtesak geten poriabi archedev betefa, tua moglie è come una vite prolifera tra le mura della tua casa. E dice il Midrash, che cos'è Yarkete? Yarkete non so soltanto il muro della casa, ma allude anche all'altare. Yera significa gamba, significa pilastro, perché è scritto appunto qui Veshatato to al Yera Hamesber, e lo sacrificherà sul lato dell'altare. Quindi come la donna, come il Misbea, come l'altare purifica, perché Yera Hamesber, così la donna purifica e spia le colpe della casa, perché è uno dei pilastri della casa stessa. E quindi una donna con un tipo di condotta come questa è destinata a avere dei figli, come camoscelli di olivo intorno alla tua casa. Quindi per concludere, mi pare che questo testo si possa leggere in doppia chiave: una chiave come riferito al ricordo del sacrificio di Isacco, quindi l'introduzione di una tradizione sefardita pura, e dall'altra, visto che non se ne parla mai, una menzione, un ricordo alla donna, alla madre del bambino, a Giulia nel nostro caso, che in fondo anche lei ha un ruolo di madre, come educatrice, come colonna della casa stessa.
Sì, abbiamo detto ora le dorva adorne sapperti la teca, in eterno racconteremo, narreremo la tua lode. In effetti una delle attribuzioni classiche dell'ebraismo è di tornare continuamente più volte sullo stesso testo, e non a caso, anche senza essere d'accordo con i miei maestri, abbiamo scelto un testo che parte dal trattato di Nedarim, che parla della Milà. Ma questa volta appunto in via indiretta. Stavo esaminando il codice di legge ebraica, lo Shulchan Aruch, nella parte degli Yoredea, le regole della Milà, che apre il suo capitolo dicendo: è una mitzvah importante, una mitzvah positiva per il padre, per fare di fare la Milà a suo figlio, e è grande questa mitzvah più di tutte le altre mitzvah positive. Innanzitutto sappiamo che lo Shulchan Aruch, a differenza di Maimonide, non parla mai dell'importanza delle mitzvot, non spiega mai assolutamente come testo codificativo l'importanza del precetto, ma solamente la norma nella sua applicazione. Come mai questa volta lo Shulchan Aruch si è dilungato sull'importanza di questa mitzvah? Né appunto come vuol fare il Maimonide nel suo Sefer HaMitzvot, no, assolutamente non vuole enumerare le mitzvot secondo l'ordine con cui sono state date, oppure semplicemente sappiamo, come hanno detto i nostri Chachamim, che tutte le mitzvot hanno la stessa importanza. Vezayir be mitzvah kallah e vachamura, bisogna stare attenti ad osservare sia la mitzvah appunto importante quanto una mitzvah che può sembrare leggera. Allora come mai qui lo Shulchan Aruch da un intero siman, un intero appunto capitolo, un intero paragrafo, poi chi passa a un siman successivo per dirci Gedolà mitzvah zo mishiar mitzvot ase, è grande questa mitzvah più di tutte le altre mitzvot positive. Vedendo appunto i commenti intorno allo Shulchan Aruch, c'è subito un glossatore, Yad Avram, che contesta questa affermazione. Dice: che significa che è più grande di tutte le mitzvot positive? È vero che è più grande di tutte le mitzvot positive, ma c'è una mitzvah che è più importante. Dice: questa mitzvah è lo tzitzit, perché appunto nello tzitzit c'è scritto un skartemet con mitzvot, lo vedrete, ricorderete tutte le mitzvot, quindi sicuramente lo tzitzit è importante shekulah che con la mitzvot, è equivalente a tutte le mitzvot. Quindi tutte le mitzvot significa sia quelle positive sia quelle negative. 613, i Chachamim appunto giocano sulla parola tzitzit, che forma numericamente 600, 8 fili, 5 nodi, 613. Mentre qui abbiamo detto che la Milà è solamente la più grande delle mitzvot positive, delle mitzvot a sé, quelle da fare. Inoltre appunto ci si interroga sull'origine di questa affermazione. L'origine appunto abbiamo detto è prima nella Mishnah, in cui si dice da una parte che Gedolà Milà, dice la Milà è considerata una cosa grande, Shekola Misvoccia sta Avram Avinu lo Nikrashalem, è più importante di tutta la Torah perché appunto Abramo non è stato chiamato completo, mentre appunto questa mitzvah della questa mitzvah dello tzitzit è considerata da un'altra parte del Talmud Shekula Keneged Kula Mitzvot, cioè equivalente a tutte le mitzvot, e solamente nella Gemara si dice Shekula Keneged Kula Mitzvot Tase, cioè equivalente alle mitzvot positive. Inoltre appunto si afferma, riprendendo il Talmud, che senso ha dire che la Milà è più importante dello tzitzit? Sappiamo, abbiamo detto che la Milà addirittura respinge lo Shabbat, la Milà ha la pena del karet, mentre lo tzitzit è un semplice precetto positivo che è semplicemente corroborato da una pena molto molto più leggera. Inoltre appunto qui la mitzvah dello tzitzit in pratica non viene nel momento in cui si fa lo tzitzit, non si dice nessuna berakha nel momento in cui si costruisce, nel momento in cui si mettono i nodi, ma nel momento in cui si indossa, nel momento in cui si vede. E sappiamo che appunto anche ad esempio una persona che non vede può e deve mettere lo tzitzit, grado c'è scritto ritenuto, perché gli altri lo vedono. Quindi ricorderete tutte le mitzvot, dice, questo ricordo è solamente nel vedere. Allora come è possibile sistemare questo problema? Si dice appunto nello tzitzit kula mikayem mitzvah tzitzit malin alav keilu kiyem eskula mitzvot, chiunque mette in pratica, osserva la mitzvah dello tzitzit si considera come se avesse seguito tutte le mitzvot. Però in effetti è malin alav, significa una considerazione giuridica non equivalente, non è shekulà, non è equivalente, non è gedolà, non è un livello di, possiamo dire, matematica delle mitzvot, ma è semplicemente una concessione che viene data. Allora si tratta un attimo di capire quello che è il rapporto tra queste due mitzvot. Possiamo dire sono ambedue mitzvot accessorie. È possibile concepire un vestito. Allora come è possibile vedere la necessità di queste mitzvot? Per capire questo dobbiamo vedere l'altro verso che ci parla dello tzitzit. Gedilim tasel, tasel. Gedilim, qualcosa che ci rende grandi, qualcosa che in un certo senso ingrandisce la persona, come ingrandisce il vestito, così la Milà rende grande la persona, Agadela, come per Avram gli rende più grande il suo nome, Agadela Shemecha, renderà grande il tuo nome, rende grande la sua fama, così come nel vestito lo tzitzit è un gedil, qualcosa che rende grande, così anche la Milà rende grande. In tutti i casi appunto forse un'altra considerazione che può essere fatta tra questi due mitzvot, non a caso abbiamo detto che la Milà è la mitzvah più grande delle mitzvot positive, e sappiamo che appunto le mitzvot positive sono 248 come le membra dell'uomo, quindi è una mitzvah dell'uomo, una mitzvah del corpo, è una mitzvah appunto, non poteva dire come le membra, come appunto le mitzvot positive e negative, perché non sarebbe appunto, non avrebbe avuto questo suo effetto. Ed inoltre appunto non a caso sono due mitzvot che si fanno di giorno, la Milà va fatta di giorno e lo tzitzit si mette di giorno, e appunto come sappiamo nel pensiero ebraico il giorno rappresenta qualcosa di più. Nello Zohar, nell'Lech Lecha, dove viene appunto c'è tutto un mamare, un discorso che riguarda la Milà, in cui Bar Abba chiama tutte le persone intorno la sera prima, proprio per Rabbi Abba, per parlare, raduna tutti i suoi amici affinché ognuno dica qualcosa di Torah, alla fine si conclude proprio con un verso che richiama la luce. As arrivano al mattino, come al solito, parlano tutta la notte, arrivano al mattino, as ibakka kashakar oreha, allora la tua luce diventerà shakar, appunto sarà come all'alba, varuchatecham eratitznach, e la tua ferita subito germoglierà, cioè darà un frutto. Questa qui è una chiara allusione al Messia, ma anche una chiara allusione al bambino, cioè nel giorno della Milà con la luce questa luce porterà la guarigione al bambino, e appunto questa guarigione è anche la guarigione che viene portata al mondo attraverso il Mashiach. Dario Chai Nimshach Tashrecha Shemen Sosom Mechavecha Bariocha Eshemen Mishchal Chodesh Nimshach Temimidat HaKodesha Nasat Asid Nezer HaKodesha Tarushet HaVecha Bariochai Nimshach Tashrecha Shemen Sosom Mechavecha
Bario kai mo chapa ye shavta yom nasta yom asher barata bim ala surim she amata ye ne de kava dare ta bario kai nishata she ta she me ta kon mi ka be
Bario kai at she shitim o medin im udeh na yom na medin Olu se oi kodem yokidi
Alaynu amoret abad yochai Nishatal tech Hashem et azom nika mirikam
Bar Yochai Velitu et apuchim Alida lukot bomer hachim Sodet rak Sitsi mufrachim
Nase o shabar Baruri Kabar Yochai Nitsata Tirek Hashem et azom Nika virikam
Bar Yochai Nizarta divura Vimchemet eshdat ashara Vecharev oset amitara
Bario kai romo fler umala yereka bile bitki labla Saluma bila inkora la Namtai lote shureka bario kai Nishata shreka shemi sanson Nishata shemi sanson Nishata shemi sanson Nishata shemi sanson
Brevissime osservazioni sulla indicazione di ciò che dice il Maharal di Praga, che è un personaggio abbastanza interessante, che nella letteratura è famoso per il golem, anche se probabilmente non c'entra niente, più una leggenda, e invece piuttosto una persona che si avvicina molto ad essere un filosofo sistematico. Che cosa c'entra tutto questo con la Milà? Noi tutto sommato abitualmente siamo quasi portati ad identificare il popolo ebraico con il numero 7, viste le continue ricorrenze del 7 nel testo. Essenzialmente poi ci si può riferire al problema dei 7 giorni dello Shabbat. Bene, in qualche modo invece il Maharal di Praga dice che il campo di appartenenza del popolo ebraico è piuttosto il numero 8 che il numero 7. Vediamo in che senso. 7 che cosa rappresenta? 7 rappresenta in maniera esplicita la realtà, la natura. La realtà è stata creata in 7 giorni. Quindi l'insieme naturale è sotto la categoria del 7. Sotto la categoria dell'8 che cosa troviamo all'interno della tradizione ebraica? Si trovano una serie di cose. La Milà, ma ci arriveremo alla fine. Troviamo per esempio sotto la categoria del numero 8 il fatto, la promulgazione, la donazione dei 10 comandamenti. Sono 7 settimane dall'uscita dall'Egitto, subito dopo le 7 settimane 10 comandamenti. Ancora per esempio, c'è un salmo che si riferisce alla Torah, il salmo che inizia, esattamente il salmo 119, Hashamayim Saperim Kevodel, 7 versi. L'ottavo verso si riferisce alla Torah, quel verso che inizia Torat Hashem Temima, e quindi Torah ancora una volta al numero 8. Altro elemento, il popolo ebraico. Quanti sono tradizionalmente i popoli del mondo? 70, escluso il popolo ebraico, 70 popoli del mondo più oltre, al di là. Allora, in che modo parzialmente per ora ricostruire questa dicotomia, questa alternanza tra 7 e 8? 7 è la natura, 8 deve essere qualcosa che è al di là della natura, al di sopra, diciamo, come dice il termine che usa il Maral, è Meal Atteva, al di sopra della natura. Vogliamo usare un termine corrente in filosofia, metafisico, anche se forse non è proprio il termine più corretto. Insomma, uno statuto tutto questo particolare. Fino adesso abbiamo visto appunto la Torah, il popolo di Israele, i 10 comandamenti. È evidente che c'è un rapporto strettissimo tra la Torah e i 10 comandamenti, da una parte il popolo di Israele dall'altra. Il popolo di Israele è il popolo che deve osservare i 10 comandamenti e la Torah. Quindi c'è una pertinenza assoluta tra popolo dell'otto, legge dell'otto, Torah dell'otto. E quindi in qualche modo noi possiamo dire che la legge è funzionale a che cosa? A rendere al di sopra della natura, esattamente, il popolo ebraico. Cioè a in qualche modo attualizzare nell'uomo ebreo, nel popolo ebraico, quello che è impotenza nell'uomo. L'uomo alla nascita è impotente una certa cosa che si attualizza attraverso questo superamento del suo stato di natura. Vediamo come si può inserire la Milà in questo discorso. La Milà evidentemente si inserisce dal punto di vista dell'otto per il fatto che si fa la Milà l'ottavo giorno. Però come si risolve qui natura al di là della natura, eccetera? Ebbene, è strano, come già qualcuno ha citato, il fatto che la Milà indichi la prelevazione, il togliere qualcosa, non l'aggiungere. Come diceva prima Rav della Rocca, il bambino con la Milà è completo, ma stranamente la completezza che noi generalmente attribuiamo ad un fatto di aggiungere qualche cosa. Io sono completo quando quello che mi manca mi viene aggiunto, non quando mi viene tolta qualcosa. Molto strano, no? È contrario al senso generale della completezza. Ebbene, invece non è contrario secondo questa ottica della dialettica 7-8. Se 7 è la natura, la completezza è al di là della natura. Ebbene, il bambino naturalmente nasce con l'orlà, nasce con il prepuzio. Quindi il nascere con il prepuzio è appunto il suo appartenere alla natura, il suo appartenere al dominio del sé. Con l'ottavo giorno il bambino deve superare, al di là, porsi ad un livello di al di là della natura. E che vuol dire? Far la Milà, che si fa l'ottavo giorno, e quindi entrare in maniera assolutamente ufficiale all'interno dell'Am Israel, che è il popolo dell'otto, e che quindi deve osservare le mitzvot, che sono sempre Torah e 10 comandamenti all'interno del principio dell'otto. Ultima osservazione da notare, come fa notare ancora il Maharal, che c'è un'altra alternanza 7-8. Le leggi di Bene Noah sono 7, le leggi che tutti gli uomini che sono ancora all'interno della natura sono 7. Subito dopo le 7 leggi che sono date ad Adam e a Noah, la prima è esattamente quella della Milà. Quindi ancora una volta c'è l'appartenere a quest'otto. In termini, se noi vogliamo dire, antropologici, noi potremmo dire che in maniera assolutamente esplicita il popolo ebraico non è il popolo della natura, ma il popolo che sta al di sopra, il popolo che sta sempre in termini antropologici, all'interno della cultura, ma che è una cultura assolutamente particolare, che è quella delle mitzvot, che è quella della Torah, che rendono il popolo ad un livello diverso che in qualche modo permetta poi di congiungersi con gli esseri superiori. Ecco, in qualche modo, chiaramente l'augurio da fare al bambino è che questo sforzo, che è suo ma che anche di tutti quelli che gli stanno intorno, di superare lo stato di natura, si possa compiere completamente.
Veramente non era l'elemento in cui parlare, visto che quasi tutte le cose che si dicono, come giustamente diceva il Rappoderno, si ripetono. E vorrei soltanto aggiungere qualche cosa, cercando un pochino di vedere attraverso il testo stesso che abbiamo letto proprio all'inizio della Mishmara, che sarebbe poi opportuno spiegare e commentare, perché proprio la comunità di Roma, e lo sottolineiamo e sempre va sottolineato, che è una delle comunità più antiche della diaspora ebraica in Europa, celebri con tanto ardore e con tanto entusiasmo la cerimonia della Mishmara, che io mi permetto sempre di dire che è un'antica tradizione ebraica romana. Difatti chi risale un po' alla penisola, visto che da Napoli in giù non abbiamo comunità ebraiche, si meraviglierebbe nel sentire: noi qui non la facciamo, noi qui non la facciamo. Ma io penso, e senza tema di presunzione, che coloro che abbiano letto una volta almeno l'introduzione al libro della Mishmarah che io ho scritto, che non è vera l'asserzione che noi non la facciamo, perché io ho potuto vedere attraverso antichi testi, a partire naturalmente da uno dei più noti al rabbinato e agli ebrei, i riti ebraici di Leon da Modena, che già nel 1600, in pieno ghetto veneziano, e non dimentichiamo che Rabbi Arie da Modena, e non Modena come si firmava, scriveva, ed essendo egli di rito italiano, che la sera precedente alla Milà ci si radunava, si cantava, si mangiava, si recitavano inni e si stava desti tutta la notte. E ovviamente voi sapete meglio di me che il termine Mishmara vuol dire proprio veglia, e non nel senso cabalistico, per timore che i demoni, tutte queste cose, non hanno nessun valore, ma soltanto in quanto, tenendo presente che durante la notte il bambino va sorvegliato maggiormente, perché viene sottoposto, come è stato già detto, a una delle più belle mitzvot che la Torah ci ha insegnati, che cosa facciamo noi? Lo accompagniamo veramente con inni e canti, con inni e canti, che sta a vedere che cosa naturalmente il grande rabbino veneziano avesse inteso. Lui non dà i testi, ma evidentemente il testo corrente che noi adoperiamo a Roma è un insieme proprio di questi inni e canti, basati particolarmente su tutti quei testi della Bibbia e di poesie o di inni liturgici più tim inneggianti proprio alla Milà. E se mi permettete, vorrei aggiungere qualcosa che forse non è stato detto. Vorrei fare un piccolo excursus su quello che è il capitolo 17 della Torah, tenendo presente che chi conosce la Bibbia sa perfettamente che il concetto di Milà, cioè che poi deriva dal verbo mul, alcuni dal verbo maom, ma questa è una questione riservata ai tecnici, come dico io, viene citata nel libro di Bereshit, nel libro di Shemot, nel libro di Vaikra, addirittura ripete esattamente quanto ha detto il capitolo 17 all'ottavo giorno, perché dice Yom Hashemini
immol besar orlachem, non credo che ha bisogno di tradurlo. Nell'ottavo giorno deve essere naturalmente circoncisa, tagliata la carne del prepuzio. Non è citato in Bemidbar, e penso che tutti sappiano e ci si arriva con una logica, perché nel Mibar racconta il Midrash che gli ebrei non si fecero la Milà, cioè non che trascurarono, come sarà ai tempi di Elia, la grande mitzvah della Milà, ma soltanto che, dice il Talmud, voi lo sapete, dovendo andare di tappa in tappa, c'era timore che tutto questo portasse delle conseguenze fisiche. Tanto che Giosuè, quando metterà piede nella nostra terra, nella terra di Israele, la prima cosa che dovrà fare sarà quello di fare la circoncisione a tutti coloro che erano stati circoncisi durante il deserto. Lo ritroviamo nel libro di Devarim, naturalmente ritroviamo la mitzvah nel libro di Yehoshua, e facciamo un grosso salto. Shopetim non se ne parla, Shemuel non se ne parla, Melachim non se ne parla, Yishayahu non ne parla, Yermiao lo ripete, giustamente ha detto della rocca, e lo ripete molto spesso. Cosa vuol dire? Poi, naturalmente, continuando nello spoglio della Bibbia, voi vi accorgerete che non se ne parla più. Tutto questo ci fa pensare un momento, ciò vuol dire che non c'era bisogno, dopo aver dato questa grossa mitzvah, di accentuare, perché ormai l'ebreo aveva fatto propria questa mitzvah, per cui la logica ci dice che non c'era bisogno di ripeterla costantemente, semmai Dio ne guardi, come ai tempi del re Ahab e di Isabel, quando fu invece trascurata, tanto è vero che nell'Aftarà che noi abbiamo letto, vediamo un Elia che hanno occhinneti la donaglia lo Ezevot, perché avevano trascurato qualche volta, forse non tutti, ma alcuni che si erano cercati di adattare alle nuove esigenze del tempo di Sefer, che aveva introdotto il culto del Baal, naturalmente. Ora, se voi leggete attentamente, con uno spirito, non dico critico, perché qua non stiamo a fare né filologia né critica biblica, ma soltanto a vedere cosa la Torah escluso, naturalmente le interpretazioni che sono da corollario sia del Talmud e sia della Mishnah, ossia anche dello stesso Midrash, e Dio dà un compito, soprattutto una mitzvah che non sarebbe un compito, un dovere, ad Abramo, dicendo, e aveva l'età di 99 anni, che tu, dice, dovrai camminare dinanzi a me ed essere integro. Poi dice, per dimostrare questo, io porrò fra me e te un patto, che poi aumenterò grandemente la tua dinastia. Naturalmente Abramo manterrà fede a quanto il Dio ha detto, all'età di 99 anni farà, poveraccio, questo grosso sacrificio di circoncidersi, circonciderà il figliolo, verrà la legge che gli dirà ancora all'età di 8 anni quelli che verranno dopo di te saranno circoncisi, e poi dice Ve'arel Zachar Asher lo immol e Besar Orvaton Venichretà a Nevi Shaim e a Mea e Periti e Fare. Secondo me, che come tutti sanno, il Talmud sottolinea che nella parola Nichretà, ed è stata illustrata, penso, abbondantemente sotto la pena del Karetz, io penserei invece, modestamente, come disse una volta il rabbino, De Fiani Yudati, secondo la mia povera mente, quel Aren Zachar, cioè quell'uomo ebreo che non si fosse circonciso, Nichretà a Nevi Shaim e a Mea. Se voi notate grammaticalmente, la parola Nichretà è una forma passiva, cioè una forma nif'al, cioè verrà reciso. E se io traducessi a Nevi Shaim e a Mea Nichretà, quella persona viene a recidersi, viene ad escludersi dalla collettività ebraica in quanto è venuto meno ad una mitzvah così grande in quanto è riferiti e fare. Egli ha annullato una delle cose naturalmente più importanti, quello che costituisce il patto tra me e il Signore. Chaim aggiungeva a questo punto
un bel nome,
Chaim aggiungeva a questo punto che il Sefer HaChinuch di Aaron da Barcellona sottolineava che il Berit Milah, come viene detto nella Torah, è un segno tangibile nelle carni per distinguere l'ebreo, diciamo in parole povere, dal non ebreo, con una caratteristica particolare, io scusa aggiungerei, di appartenenza in quanto popolo di Israele, dicendo che egli con questo segno viene non solo a distinguersi materialmente ma anche moralmente da tutti gli altri popoli, costituendo un pochino la gemma dei popoli per il Signore. Voi sapete inoltre che nella parola Tamim, e qua devo ritornare mio malgrado a citare il passo di Nedarim ripetita Juvant, io dice al mio professore sed stufant, però è bene ripeterlo. Voi sapete che in Nedarim riporta un po' tutto il passo del Talmud che dice Rabbi Meir Omer Gedolamila Shekul Amitzvot Sheasa Abraham Avinu Lonikra Shalem Ad Shemal Shenemar Italech Lefanai Veyetabit. Rabbi Meir soleva dire grande è la mitzvah della Milà perché per quanto Abraham avesse compiuto tutte le mitzvot, a chiederci quali, quello che viene detto, il professor Carucci ha detto, le sceva mitzvot bene no di una, Abramma non poteva ancora chiamarsi, definirsi uomo integro, uomo completo, fin tanto che non adempì alla mitzvah della Milà. In quanto è detto, ed ecco il passo, tu cammina pure, segui le vie del Citalech, le fanace, cioè cammina pure davanti a me e tu sarai integro. A questo punto vorrei porre una domanda. È stato forse il primo che ha avuto dal Signore un segno tangibile nelle sue carni? Per quanto oggi ancora, continuando la tradizione di Abramo, noi lo facciamo, non dobbiamo dimenticare che anche lo stesso Yaakov nella Torah fu colpito nell'anca e la Torah dice la stessa frase riguardante Abraham Shalem, perché dopo che egli si recò nelle cittadine di Sukkot Vayavò Shalem Sukkot, egli arrivò completo, integro a Sukkot. A questo punto dovrei dilungarmi, ma è necessario secondo me, altrimenti lascia un po' sospesa la cosa, e ci chiediamo perché mai Yaakov fosse stato colpito e poi naturalmente ha lasciato una traccia, tutto questo nella storia del nostro ebraismo, perché noi tutti qui presenti che mangiamo, come si dice, kasher, cioè secondo le norme ebraiche, non mangiamo una parte dell'animale proprio in quanto dobbiamo ricordare in ogni momento che Yaakov fu proprio colpito nell'anca, no? Chi ricorda la storia, e tutti penso qui siano mentalmente a ricordarla, e non è che io la sottolineo, Yaakov ebbe il coraggio di rimanere solo in quella notte dopo che fece passare tutte le greggia, le cose migliori, poi le mogli e così via, rimanendo solo. E racconta la Torah che è reale, Yaakov deve aver avuto un momento di grande crisi e soprattutto di lotta interiore, dirò gli antichi maestri, perché da quel momento assumeva un compito grande di essere il padre di una grande nazione, no? Si sente avvinghiare da questa forza che noi chiamiamo divina, della quale la Torah dice che niente può di meno che Yaakov lottò e lottò, Vatuhal e poté con lui, cioè
quasi se si potesse dire, vinse la divinità. E poi il racconto va avanti e dice, naturalmente, che al mattino si accorse che non era un essere vitale, un essere umano, ma un essere divino. Tanto dice, lasciami perché io devo salire in cielo a pregare. E Yahweh cosa gli dice? Io non ti lascerò andare fin tanto che tu non mi abbia benedetto. E voi tutti mentalmente ricorderete che in quel momento l'angelo gli cambia il nome. Da quest'oggi non ti chiamerai più Yaakov, bensì Israel, Kissarita Immel Batucham, questa è la traduzione popolare data naturalmente dalla Torah. Ma io sarei a dir di più, in quel momento Yaakov diverrà naturalmente il capo di una grande nazione che grazie ai grandi miracoli di Dio vive, sopravvive e sopravviverà ancora, dove un po' dimenticare il suo passato, perché nel nome Yaakov, che sta all'ebraico, sa c'è un po' il verbo le akev, akov, che vuol dire qualcosa di storto, cioè non si era comportato proprio nella maniera più genuina, e chi conosce la Torah sa gli inganni, le cose, eccetera, eccetera, mentre in quel momento gli doveva essere dato un nome che doveva essere una palingenesi, un rinnovamento dell'uomo, come se addirittura il Yaakov di prima non esistesse. Voi sapete che nell'antica epigrafia cananaica, fenicia, la Sin e la Shin si confondono molto spesso, no? Perché noi abbiamo messo il punto a sinistra per indicare la Sin, il punto a destra per indicare la Shin. Ma chi divide la parola Israel in due e invece di leggere, come dice la Torah, ma Yashar El, in questo momento capirà perché gli è stato totalmente cambiato il nome. Non è più Yaakov, l'uomo che inganna, l'uomo che ha qualcosa di non buono, eccetera, eccetera, ma da quel momento diverrà Israele, il nome che sarà dato al popolo di Israele, cioè retto pari al Signore. E allora vedete, sia Yaakov, sia in Abraham, ci sarà questo Shinui Hashem, che faranno di Abraham, che faranno di Yaakov, un uomo nuovo. Non ti chiamerai più Avram, bensì Avraham, chi ha Amon Goim netatica, perché padre di una grande moltitudine io ti darò. Abraham, Isaac e Yaakov sono il triangolo di una grande famiglia che si chiamerà poi con i termini di popolo di Israele. Vorrei ancora andare avanti, si potrebbero dire tante cose. Il popolo ebraico ha mantenuto fede a questo concetto di appartenenza, e non diciamo la parola come molti dicono, si è sacrificato per l'idea, si sacrifica per l'idea, e che quando uno è convinto di una certa idea, e noi siamo il popolo dell'ideologia, non siamo solo il popolo della religione, era evidente che nel corso dei secoli sapessimo affrontare tutte le cose più aspre del nostro cammino. Prima tra tutti, voi sapete, quando si voleva punire, se la parola è esatta, il popolo ebraico attraverso una legge iniqua, lo si puniva dove? Attaccandolo proprio nei tre cardini principali su cui poggia il suo mondo spirituale: lo Shabbat, il Kashrut e la Milà. Ma il popolo ebraico ha sempre resistito, e chi conosce la nostra storia sa perfettamente che sin dai tempi di Antioco l'Epifane, sino naturalmente ai tempi dei Romani, fino ai tempi non direi addirittura recenti, si è fatto del tutto perché si privassero gli ebrei di queste grosse mitzvot. Ma il popolo ebraico testardamente, come dice Mosè, ha resistito e resisterà ancora. Tanto che a un certo momento si potrebbe spiegare come mai che il popolo ebraico ha resistito e resistette e resisterà. Molti sono stati i motivi che lo hanno determinato. Ce n'è uno particolarmente che mi piace qui rilevare, che dice questo: uno dei motivi fondamentali della esistenza, e io aggiungerei della persistenza, del popolo ebraico è quel segno che gli porta nelle carni, quel segno che non è soltanto religioso, come dirà poi Spinoza, ma addirittura nazionale, perché lo distinguerà ben bene Israel Miamim Acherim, lo distinguerà da essere popolo ebraico fin dagli altri popoli. E fin tanto che egli continuerà a osservare tenacemente questa mitzvah, seppur sparpagliato, distinto e soprattutto percosso nei quattro angoli del mondo, non ci sarà mai timore che egli si assimilerà e che scomparirà dalla terra. E con questo vorrei chiudere, che avrei ancora molte altre cose da dire, con quanto naturalmente scriveva Dante Lattes, Zichronon di Trachà, a chiusura della parasha di Lech Lechà, di quei foglietti che arrivavano, voi eravate ragazzini, da parte dell'unione delle comunità alle famiglie e nel tempio. Oggi questi foglietti sono raccolti in un volume edito da Carucci sotto il nome di Il commento alla Torah di Dante Lattes, in cui chiude con queste parole: il rito della circoncisione, celebrato per la prima volta nella famiglia di Abramo dal vecchio patriarca di 99 anni al giovanetto Ismaele di 13, ai servi e dipendenti di una piccola società nomade, chiude il capitolo e la parasha. Questo segno del patto è stato ripetuto in tutti i secoli e i millenni dai discendenti di Abramo, sfidando i divieti dei tiranni e le persecuzioni della intolleranza religiosa con mirabile eroismo. La sua popolarità sembra risalire ad epoca remotissima. Le persecuzioni sofferte da Israele al tempo di Antioche Epifane, allorché i principi e gli anziani piangevano, le vergini giovani si accasciavano, la bellezza delle donne era mutata e molte erano condotte alla morte per aver circoncisi i loro figli, sono le prove migliori della fedeltà del popolo a questo rito. I ripetuti attentati contro questo costume, sia da parte dei pagani che da parte dei non ebrei, non servirono ad altro che ad accrescere la popolarità. Rabbi Simeone e Ben Elazar lo rappresentava come la norma per la quale Israele si sottomette al martirio e perciò la osserva con tanta fermezza. Avendo sofferto tanto per lei, essa gli è diventata cara. L'Essel, nel commento alla Genesi, riporta le parole del celebre benedetto Spinoza, il filosofo scomunicato. Io attribuisco, egli scrive, così grande importanza al segno del patto da essere convinto che esso è per sé solo sufficiente a conservare l'esistenza distinta della nazione ebraica per sempre.
Get out of it all. Rinna Kuen Serbi, Shia Rikulet Rababa, אם נפש אברהם יצחק ויעקב נפש שרה לשרה חבליה אשר הם חיים מגן עדן הקדוש ברוך הוא יתעלם ממנוחה נוכרם שכוננה תחת שפי שגנה ותירבשם של הדרכים ויקיצו אלינו בדקת המדים עם הצדקים וצדקניות שוכן יפר כדכתיב יחיו מליך נבדתי יקומון עקיצו בלנו שוכן יפר כתלורות עליך ואין מקרוביהם וכלי ברבתיהם ייתן שחר טוב ויכם תרוי בהריקות ימי ושנים בברכה של בו שם ונקמה וכן ירצון ונאמר אמן הללו את אדוני קרובים שביטו כל עמים כי גבר אלינו כזו באמת אדוני לעולם הללויה
כדאי וכדאי שומר הבא אמן ומילה שרותי וירמים עשה בחייכון ומקום חיי וחובת ישראל בעגל את
נעשו אמן שומר הבא ומחייה
התפדם ברב ושבא ותפעה מתרומה מנעשה ותודה ותרב את הלל שמד
אמן
לילה לילה מכל בכדאי ששתת ושפזה מלחמתה ואמינם ואמינם ואמינם
אמן
אמן אמן שמחמים טועים עלינו אנחנו יצא ואמין אמן זה שלום יבם ברכם עשה שלום עלינו אנחנו יצא ואמין אמן
בעריכו את אדוני ימי ורד
תודה רבה.